Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo filo diretto coi nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Trasmissione curata e condotta da Don Eligio. Il tema di oggi, l'Eucaristia e il cielo. Ospite della puntata, il professor Mauro Aimassi. Auguro a tutti voi un buon ascolto e passo la parola a Don Eligio.
Eccoci puntualissimi già questa mattina. Ci siamo incontrati con il Rosario insieme a Don Mario, le lodi del mattino, e adesso oggi sarà meraviglioso il programma che faremo con ormai il caro amico Mauro Aimassi, che è diventato amico anche lui di Radio Mater. Sarà bellissimo. L'Eucaristia e il cielo. Il cielo che diventa già Eucaristia, e nell'Eucaristia incontriamo il cielo. Sarà un pomeriggio di grande grazia. E allora, con un luminoso segno di croce, iniziamo la nostra trasmissione. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima, che sia Lui ad ascoltare, a parlare in noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, come ascolteremo poi nel corso della trasmissione, ecco, nel tuo grembo per 9 mesi, ecco, tu hai portato Gesù, ha assimilato da te la bellezza, ecco, del tuo sangue, del cibo, al punto che poi lui è diventato tuo cibo. E questo è bellissimo. Ma vedremo, sarà un dono che ci verrà fatto durante la trasmissione. Adesso ci affidiamo a te, ci affidiamo, ecco, alla tua parola. Fate tutto quello che Gesù vi dirà. Tu madre della Chiesa, e allora con gioia, ecco, i tuoi figli ti dicono: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, sì. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Madre dell'Eucaristia, prega per noi. Ecco, Mauro, sei già in linea, ti saluto.
Sì, sì. Ciao.
Ciao, grazie di aver accolto anche oggi.
Grazie a voi dell'invito.
Di avermi suggerito questo argomento, che ben volentieri lo facciamo. Guarda, ho appena celebrato, mi trovo qui a un campo missione con giovani e famiglie del GAM, ho appena celebrato l'Eucaristia a mezzogiorno, perciò non può esserci spirito migliore che questo. Allora, direi, dopo il caro saluto alla nostra bella famiglia, a Don Mario, che sta partecipando con noi dal cielo a questa nostra trasmissione, volevo introdurre l'argomento di, ecco, l'Eucaristia e il cielo, perché quando uno vive l'Eucaristia vive già la comunione dei santi. Ecco, vi dico solo questo particolare per farvi comprendere quanto sia importante l'argomento di oggi. Con i bimbi della prima comunione dell'anno scorso ho cercato di spiegare loro la bellezza di Gesù che ci rende uno, perché ai piccoli non bisogna riempirli di immagini o di, ecco, tutto per far capire, perché lo Spirito Santo fa capire loro molto meglio di quello che possiamo far capire noi adulti. E allora, ecco, normalmente ho fatto un gesto molto semplice, no? Loro sono tutti in cerchio, ho preso l'ostia, però da consacrare, ecco, l'ho data a tutti, no? Poi ho detto, no, adesso con quest'ostia qui, quando sarà il giorno della prima comunione, come in ogni messa, diventa Gesù. Poi riceverete Gesù. Allora, questo Gesù che riceverete tutti, cosa sono? Tu ne hai un pezzo, tu ne hai un pezzo, tu ne hai un pezzo? O è un Gesù solo? No, è un Gesù solo. L'hanno capito di colpo. Ecco, allora, se è un Gesù solo, vedete, in questo Gesù che ci rende un unico corpo, noi vediamo già dentro anche la bellezza del paradiso. I santi sono già in Gesù, le anime del purgatorio sono in Gesù, tutti quelli che camminano sulla terra sono già in Gesù, siamo uno. E spiegato come si può spiegarlo a dei piccoli, però il concetto è stato quello. Passa un anno e più e un nonno di questi fanciulli torna alla casa del padre. Il nipotino ci ha sofferto tantissimo e ci siamo incontrati. Tanto da sentirsi ferito quando, ecco, il ricordo del nonno gli viene in mente, talmente nonni e nonne siete importanti nella vita dei vostri nipoti. Questo ci prepariamo per la messa, mi è venuto in mente, gli dico, lo chiamo per nome, senti, ti fa piacere che faccia il nome del nonno? Adesso, poi, durante la preghiera dei fedeli, lui mi dice, ma subito, molto deciso è, no, no, non mi fa piacere. E poi me lo motiva. E mi dice, vedi, io riceverò la comunione e divento uno con Gesù. Mio nonno vive già in Gesù, perciò io quando ricevo la comunione sono già anche con lui, non occorre che si dica il nome. Amici, me l'ha detto in una maniera così seria, così motivata, ma vi parlo di un ragazzino, parliamo delle elementari. E ho detto, questa è la comune unione. E allora, la motivazione per cui questa trasmissione è inserita nel nostro appuntamento del quarto sabato del mese, eccellente, perché noi in Gesù, nell'Eucarestia, siamo un solo corpo. Ecco, Giovanni, al capitolo 6, il Vangelo di Giovanni, ci dice questo. Gesù, io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Ecco, mangiare il pane, mangiare Gesù, vuol dire non morire non nel corpo, ma non morire dentro. Io sono il pane della vita. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Amici, vivrà in eterno. Don Mario in questo momento è vivo in eterno. I nostri cari sono vivi in eterno. Don Carlo, Don Bruno, i nostri genitori, chi ci ha preso, la moglie tua, caro Mauro, vive in eterno ormai. Gesù non conta, non si ferma alle cose che passano. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. I giudei discutono e dicono: ma come può costui darsi la sua carne da mangiare? Perciò Gesù non spiega, ma afferma: in verità vi dico, cioè con assoluta certezza vi dico, che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Ma qui si parla di vita soprannaturale. Capite quanto l'Eucarestia è importante, ma dovremmo metterla davanti a tutto, a qualsiasi altra cosa. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue adesso ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché? Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. È sempre Gesù che parla. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io dimoro in lui. Capite? Noi diventiamo la casa di Gesù e Gesù diventa la nostra casa. Certo che se credessimo a quello che stiamo ascoltando, tutti la parola solitudine non la conosceremo più, perché diventiamo in Gesù cattedrale della Trinità. Come il Padre che vive ha mandato me, io vivo per il Padre. Per mezzo del Padre, così chi mangia di me vivrà per me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. non come quello che hanno mangiato i vostri padri nel deserto e sono morti. Chi mangia questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia vita, ecco, per il mondo. Questo è bellissimo, questo parlare duro, chi può ascoltarlo? Da allora molti smetteranno di seguirlo, ma Gesù non torna indietro. Questa è la bellezza. Gesù non torna indietro. Quando le cose le fa, Gesù veramente le fa bene sul serio. Ecco, c'è ancora il testo di Marco. Mauro, vuoi leggerlo tu? Poi dopo che abbiamo letto il testo facciamo una prima pausa musicale che ci fa calare questa parola, soprattutto le parole che Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni. Leggi tu, Marco.
Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Ecco, allora ricordatevi che Gesù pochissimi giorni fa ci ha detto: ho desiderato ardentemente consumare questa Pasqua con voi. Ecco, perciò teniamo il cuore ardente, perché dopo questa breve pausa musicale, ecco, andiamo a vedere con un linguaggio che è molto vicino alla sensibilità di ognuno quali possono essere, ecco, gli effetti di un rapporto sincero con Gesù. Ascoltiamo questo canto tratto dal Vangelo di San Giovanni. Eccoci, avete sentito che bello: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io rimango in lui. Caro Mauro, vuoi raccontarci un paio di aneddoti su questo rapporto meraviglioso che si instaura con Gesù Eucaristia?
Sì, intanto vi ringrazio nuovamente per l'invito. Allora, ho letto due aneddoti che mi hanno colpito. Il primo è di padre Cantalamessa, un cappuccino, oggi cardinale, che ha scritto di aver dato un libretto sull'Eucaristia da leggere a una donna che aveva un lungo passato nel campo delle scienze e della politica, dal momento che la vedeva interessata al problema religioso, ma che si dichiarava atea. Dopo una settimana, quella donna gli ha restituito il libro dicendogli: lei non mi ha messo in mano un libro, ma una bomba. Ecco, ma si rende conto, no? Se quello che dice lei è vero, vorrebbe dire che il sangue di un uomo morto 2000 anni fa ci salva tutti. Lo sa che nel leggerlo, cosa che non mi era mai successa, mi tremavano le gambe e che dovevo ogni tanto smettere e alzarmi. Ecco, se questo è vero, cambia tutto. E Padre Cantalamessa ha avuto una reazione ambivalente, nel senso che da una parte ha riflettuto sul fatto che quel libretto scritto da lui aveva avuto su quella donna un impatto positivo, quindi era servito, ma dall'altra, ecco, diceva di provare un grande senso di umiliazione e di vergogna, perché lui, ecco, lui frate, lui uomo di chiesa, aveva ricevuto la comunione poco prima, ma non gli tremavano le gambe. E allora ecco che commentava: ho capito, no, quanto siamo esposti noi cristiani a dare queste cose enormi in cui crediamo per scontate e quindi a banalizzarle. Ma è proprio questo che dovrebbe provare uno che riceve consapevolmente l'Eucaristia, no? Ecco, dovrebbero tremargli le gambe, dovrebbero tremarci le gambe quando ci accostiamo all'Eucaristia, se fossimo davvero consapevoli, no, della grandezza di quanto sta accadendo in noi e per noi. E poi aggiungeva e concludeva, Padre Cantalamessa, mi tornava in mente quello che un ateo disse un giorno a un amico credente: se io potessi credere che in quell'ostia c'è veramente il Figlio di Dio, come dite voi, credo che cadrei in ginocchio e non mi rialzerei più. Ecco, in effetti, se ci pensiamo bene, no, dovremmo tutti avere questa reazione di fronte alla realtà grandiosa, straordinaria, altissima dell'Eucaristia. Ecco, una realtà così alta che oltre non si può andare. Questo è davvero il massimo, no? La Chiesa sia in grado di proporre e di cui disponga la Chiesa. D'altra parte, il Concilio Vaticano II affermò che l'Eucaristia è fonte e culmine dell'evangelizzazione. E anche Giovanni Paolo II scrisse che l'Eucaristia è la cosa più preziosa di cui appunto la Chiesa disponga. E poi mi hai detto, ecco, citiamo ancora un aneddoto al quale sei anche affezionato tu, Don Eligio, perché so che sei innamorato del curato d'Ars, no?
Come?
Il curato d'Ars, che è tra l'altro il patrono dei parroci di tutto il mondo, quindi è veramente un sacerdote che andrebbe preso come esempio, no? Come modello per tutti. Bene, il curato d'Ars, un giorno, no? Anzi, non un giorno, ma ebbe modo di vedere spesso che un contadino si sedeva tutti i giorni alla stessa ora nella chiesa parrocchiale, nell'ultimo banco, non aveva nulla in mano, libri di preghiere, non aveva la corona del rosario, però ecco, guardava sempre fisso il tabernacolo. E allora un giorno il curato d'Ars gli chiese, no, incuriosito, come mai lo facesse, gli disse: buon uomo, osservate che ogni giorno venite qui alla stessa ora, nello stesso posto. Vi sedete e state lì, ditemi cosa fate. Ecco, allora il contadino, in tutta semplicità, rispose: nulla, signor parroco. Io guardo lui e lui guarda me. E subito riprese a fissare il tabernacolo. Ecco, no, la semplicità di quel contadino, il suo aver capito molto, per non dire tutto, perché riflettevo in questi giorni, no, su questa frase che sembra semplicissima: ma io guardo lui e lui guarda me. Ecco, io guardo lui nel senso che io davanti a Gesù ho bisogno di lui, no? Ecco, lo guardo perché ho bisogno di lui, ho bisogno del suo conforto, della sua ho bisogno di ricavare speranza e consolazione da lui, no? Ma anche Gesù guarda me, lui guarda me, perché in qualche modo anche lui ha bisogno di me, no? Perché anche, ecco, in qualche modo mi cerca, desidera donarmi il suo amore. E quindi quel contadino aveva capito più di tanti teologi.
Che bello, ma che bello. Guarda, stiamo già entrando, direi, in una profondità eccellente. Bello quando diceva quella signora, ecco, interessata al problema religioso, ma non credente. Lei mi ha messo in mano non un libro, ma una bomba. Manuel, che ormai gli amici di Radio Mater conoscono molto bene, questo bambino, ecco. Diceva proprio questo, che l'Eucaristia è una bomba di grazia. Noi dovremmo, altro che tremare le gambe, dovremmo cadere veramente in ginocchio. Però purtroppo il Vangelo di oggi ci dice che anche chi ha visto Gesù, non solo chi lo crede per fede come possiamo fare noi, chi lo ha visto, ecco, non l'ha creduto, tanto che Gesù entra. Lì dove si trovano gli 11 mentre sono a tavola e li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore. Ecco, questo fa Gesù. E allora, Signore, rimproveraci per piacere. Quando sbagliamo, facci capire che stiamo sbagliando, che abbiamo in mano una bomba di grazia e non ce ne rendiamo conto. Aiutaci a cadere in ginocchio. E aiutaci a credere che i nostri cari, i nostri angeli in te vivono un desiderio incredibile di aiutarci, ma noi tante volte non lo facciamo. Voglio coronare questa seconda tappa del nostro cammino, prima del canto. Vi leggo, cari radioascoltatori, un messaggio che mi è arrivato da un amico che scrive anche a nome della moglie, Davide e Simona, che stanno ascoltando. Sentite come l'Eucarestia ha preso subito anche loro due. Mi dice: anche nel matrimonio gli sposi sono partecipi della comunione del padre con il figlio e con l'Eucarestia e tramite i loro corpi diventano segno visibile di questo amore, per mezzo del quale diventano capaci di donarsi totalmente, proprio come Cristo si è donato totalmente alla Chiesa. In forza del sacramento delle nozze, i due così diventano dono reciproco con Cristo, per Cristo e in Cristo. Ecco, questo è veramente meraviglioso, perché la comunione dei santi ci richiama che anche voi, cari genitori, quando, ecco, donate un figlio che attraverso la sofferenza è stato tolto dalle vostre mani, non che il Signore vi ha tolto, ma che la sofferenza, la malattia, un incidente l'ha tolto, voi potete ancora permettere che questo figlio riabbia vita in Dio e diventa comunione anche di corpi, di consolazione. Grazie Davide, grazie Simona del vostro essere presenti. Ecco, adesso con il canto che ascolteremo, un canto molto semplice, ti benedico, Padre. Perché queste cose tu le hai rivelate ai semplici, ai piccoli, non le hai rivelate ai superbi. Ascoltiamo questo canto.
Sempre hai posato Padre, così è piaciuto a te.
E allora, eccoti Mauro, vuoi regalarci una riflessione che innalza il voltaggio dell'anima?
Ma sì, guarda, la riflessione è una che ho trovato su un libro dedicato a Carlo Acutis, che credo che molti degli ascoltatori conosceranno, un ragazzino oggi proclamato beato che è morto all'età di 15 anni nel 2006, di leucemia. E ecco, Carlo Acutis era particolarmente affezionato all'Eucaristia, tanto che scrisse: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. E sin da quando fece la prima comunione all'età di 7 anni, cominciò ad andare a messa o a fare l'adorazione eucaristica o prima o dopo di essa tutti i giorni, e diceva che noi siamo più fortunati di quelli che dissero 2000 anni fa accanto a Gesù in Palestina, perché loro sì potevano parlargli, ma erano comunque limitati nello spazio e nel tempo, potevano avvicinarsi a lui, ma non sempre, perché era circondato dalla folla. E diceva Carlo: noi invece possiamo uscire di casa e entrare nella chiesa più vicina, e abbiamo Gerusalemme sotto casa. E le persone che vissero accanto a Gesù non potevano cibarsi del suo corpo, no, o bere il suo sangue come possiamo fare noi oggi. Non potevano fare l'adorazione eucaristica, ecco, attraverso la quale Gesù ci rende di volta in volta un po' più santi. E poi concludeva dicendo: se la gente capisse l'importanza dell'Eucaristia, ci sarebbero talmente tante file per andare a fare la comunione che non si riuscirebbe più a entrare nelle chiese. E questo è plausibile, no? Perché immaginiamo un po' che cosa accadrebbe nelle nostre parrocchie se venisse in visita il Papa. Ci sarebbe un affollamento incredibile. E invece, quando organizziamo, no? Diamo luogo all'adorazione eucaristica, e siamo alla presenza addirittura del Signore Gesù, la partecipazione non è quella che vorremmo. E perché? Perché non riusciamo ad andare oltre quello che vediamo, che invece è proprio quello che Gesù ci chiede, per la verità. È vero che la ragione non arriva a capire il mistero, ma appunto per questo Gesù ce l'ha spiegato: ecco, non ci arrivate con le vostre sole forze, dovete dare un colpo d'ala, dovete fare un salto in avanti, ecco, e fare ricorso alla fede, no? E avere, affidarvi completamente a me, no? Fidatevi di me, di quello che vi ho detto e di quello che vi ho promesso. E se io vi ho detto che il mio corpo, no, è pegno di vita eterna, beh, potete credersi, insomma. E poi un'altra piccola riflessione di San Giovanni Bosco, il quale diceva che se una persona fidata andasse in una piazza e svelasse a tutti che su una vicina collina ha scoperto una miniera d'oro, non la seguirebbero tutti? Ebbene, nel tabernacolo c'è questo tesoro. E c'è Gesù Cristo, no? È veramente presente. E qualunque cosa gli chiediate, che vi sia necessaria, naturalmente, egli ve la concederà. Ecco, e aggiungeva: andate da lui, chiedete, bussatevi, sarà aperto. Gesù per primo desidera darvi le grazie che vi sono necessarie, anzitutto quelle che riguardano l'anima. Ecco, noi siamo più colpiti di solito dai miracoli che riguardano il corpo, no? Dalle guarigioni fisiche. Consideriamo di meno le guarigioni dell'anima, che invece sono forse addirittura più importanti, anzi senza forse, perché la salute della nostra anima alla fine è più importante di quella del nostro corpo. Dunque, ecco, se chiediamo al Signore, alla sua presenza, questo tipo di grazie, possiamo essere certi che ce le concederà.
Ecco, questo direi, dobbiamo però tornare a chiedere, come si dice nel terzo mistero della luce, Gesù annuncia il regno di Dio e ci invita alla conversione. Qui deve esserci una conversione profonda per comprendere queste parole. Un beato Carlo Acutis ci dice che, ecco, che se la gente capisse l'importanza dell'Eucaristia, ci sarebbero talmente tante file per andare a fare la comunione che non si riuscirebbe a entrare nelle chiese. Santa Teresa Bambino Gesù dice che si capisce ci vorrebbero i carabinieri proprio davanti alla chiesa per fermare il flusso delle persone che vogliono partecipare. Don Bosco ci parla di una miniera. Se dicesse lì c'è una scoperta di miniera, si corre tutti, nel tabernacolo c'è e noi purtroppo molto spesso questa miniera non riusciamo a capirne l'importanza. Un altro santo, Don Carlo De Ambrogio, ci diceva proprio questo: passeranno miliardi e miliardi di secoli, passeranno eternità su eternità, noi saremo sempre, saremo in Dio, trasfigurati, trasformati in Dio, figli di Dio, eredi di Dio. Mauro, capisci quando riceviamo la comunione, se ne fossimo consapevoli, saremmo trasfigurati, ecco, saremmo in Dio, trasformati in Lui, suoi figli, suoi eredi. Ma perché? Perché, ecco, non vogliamo accogliere questa grazia dello Spirito Santo, che ci aiuti a entrare dentro il mistero dell'Eucaristia. Ecco, in Gesù Eucaristia noi siamo costantemente in contatto con il cielo. Ecco perché i grandi santi hanno sempre dato la centralità all'Eucaristia e anche a ricevere l'Eucaristia proprio in grazia di Dio. Quello che è fondamentale quando si fa la comunione, che ci sia questo cuore disponibile, disponibile ad accogliere il Figlio di Dio. E allora ecco che come Gesù è presente per essere incontrato, amato, ricevuto, consolato, così diventiamo noi cristiani in Lui, persone, ecco, di incontro, persone che amano, persone che ricevono l'amore, persone che poi a loro volta consolano. Ecco perché ti ho detto, Mauro, all'inizio, che queste riflessioni sono, ma veramente, ecco, per innalzare il voltaggio dell'anima. Abbiamo troppa paura, veramente abbiamo paura di stancare le persone, abbiamo paura, io dico abbiamo paura di essere innamorati ancora. Santo Curato d'Ars, Don Bosco, Beato, ecco, Carlo Acutis, tutti, Teresa del Bambino Gesù, Don Carlo, Don Bruno, Don Mario, aiutateci, ecco, intercedete per noi che possiamo essere ancora gente innamorata di Gesù Eucaristia. E allora lasciamoci guidare. Col Salmo 15, mi guiderà il Signore sul sentiero della vita e gioia alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Vogliamo, con questa breve pausa musicale, lasciar cadere ancora dentro questo. Gesù, sei una miniera. Oggi ti vogliamo riscoprire come miniera e allora ti seguiremo. Ecco, ascoltiamo intanto a questo canto. Ecco, mi guiderà il Signore sul sentiero della vita. Eccoci, che bello, gioia piena alla tua presenza. Ecco, c'è un libro che penso tanti di voi avrete letto, scritto da Vittorio Messori, Scommessa sulla morte. Penso che oggi questo libro abbia qualcosa di importante da suggerirci. Vuoi parlarcene?
Sì, Vittorio Messori dedica tutta l'ultima parte del libro all'Eucaristia. E io ho cercato, no, di cogliere alcuni punti che mi sono rimasti particolarmente impressi. Ci sono alcune frasi lapidarie, ve ne propongo una perché purtroppo è molto attuale. E poi andiamo oltre. La bomba atomica è la concentrazione della massima energia nel minimo spazio per dare la morte. L'Eucaristia è la concentrazione della massima energia nel minimo spazio per dare la vita. Ecco, niente meno che la vita eterna. E poi, ecco, vorrei insistere sulla realtà della comunione, no? Perché noi normalmente diciamo non tanto ci accostiamo all'Eucaristia quanto andiamo a fare la comunione, no? Per la nostra fede l'Eucaristia è la più alta speranza di unione col Padre, ma anche con tutti i fratelli in umanità. Non per niente si parla di comunione. D'altra parte tu, Don Eligio, prima hai citato San Paolo che scrive nella prima lettera ai Corinzi: poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Ecco, non possiamo fare la comunione e poi, no, fare finta di niente, no, fare come se niente fosse, comportarci esattamente come facevamo prima. Dobbiamo, ecco, avere in mente che comunione significa, no, che andare incontro al prossimo, amare il prossimo, superare le divisioni. Ecco, e allora se noi ci guardiamo attorno, quante divisioni nel nostro mondo, quante divisioni, non solo quelle terribili delle guerre, no, come purtroppo possiamo constatare in questo tempo difficile, ma anche divisioni a partire dalle famiglie, dai gruppi di amici, no, dall'ambiente del lavoro, dagli stessi abitanti di un condominio, no, ecco, quante divisioni, quanti conflitti, quanti odi, quanti scontri, no? Ecco, tutte queste cose noi cristiani, se siamo davvero consapevoli, no, della, dell'importanza della comunione che facciamo, ecco, col corpo di Cristo e del fatto che tutti siamo appunto legati e facciamo parte di quel corpo, tutte queste cose noi dovremmo cercare a tutti i costi di superarle, di andare oltre. Ecco, vorrei aprire una piccolissima parentesi, se mi permetti, proprio ancora con riferimento alla realtà della guerra. Leggevo qualche giorno fa una poesia di Ungaretti, no, relativa alla Seconda Guerra Mondiale. Ungaretti parla dell'occupazione nazista di Roma. Ad un certo punto, ecco, che con tutte le tragedie, no, i drammi che portò con sé, come d'altra parte in tutte le guerre, ecco, a un certo punto Ungaretti si chiede, no, Cristo, pensoso palpito, perché la tua bontà si è tanto allontanata? Ma poi più avanti nella poesia, ecco, trova una risposta e dice: adesso so, ho capito che l'inferno s'apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. E cioè, più l'uomo si allontana dall'amore di Gesù Cristo, più contribuisce a creare l'inferno sulla terra. Ecco quindi la necessità di fare esattamente il contrario, non allontanarsi dall'amore di Dio. Poi non possiamo dare la colpa a Lui se le cose vanno male. La colpa è nostra, che non abbiamo saputo accogliere e vivere questo amore che Lui ci ha dato in abbondanza. E poi, ecco, ci sono tanti passaggi nel libro di Messori che andrebbero sottolineati. Ma allora vorrei concludere il discorso di prima dicendo: ma se, ecco, l'amore è il rimedio, no, ai nostri problemi, e di fatto lo è, perché non riusciamo a praticarlo come dovremmo? Perché se l'amore è in grado di far funzionare bene la nostra vita, ecco, facciamo così tanta fatica a metterlo in pratica? Queste sono domande che, ecco, pongo anche a me stesso, naturalmente, e che estendo a tutti quelli che si stanno ascoltando. Ecco, poi tra le altre cose che mi hanno colpito, dice ancora Messori che, e questo d'altra parte l'ha anche ribadito Papa Francesco, l'Eucaristia non è premio per i perfetti, perché se così fosse, no, nessuno evidentemente si accosterebbe ad essa, ma medicina per gli erranti. Ecco, è anche un aiuto per i deboli, come siamo tutti, no? Un aiuto per i deboli. E dice Messori che e si pone anche come una sorta di antidoto che cancelli i peccati passati e si difenda dai futuri. Naturalmente la Chiesa continua giustamente a dirci che non possiamo accostarci all'Eucaristia se siamo consapevoli, no, di essere in una situazione di peccato grave. E poi ancora, e questo veramente si colpisce molto, Gesù ci ha amati a tal punto da giungere a quel segno di amore estremo che è il lasciarsi mangiare, dunque l'unirsi corporalmente al corpo dell'amato, ecco, un'unione intima con lui, no? Noi non ci rendiamo neanche bene conto, no? Quando il sacerdote dice è il corpo di Cristo, noi rispondiamo amen, cioè è proprio così, è vero, no? Ecco, non ci rendiamo ben conto di quello che stiamo dicendo, cioè noi mangiamo in quel momento il corpo di Cristo, ma veramente, realmente, non solo per modo di dire, no? E questo cibo, diversamente dall'altro cibo che noi assimiliamo, no? Invece questo cibo assimila noi a Lui. Come diceva San Tommaso d'Aquino, no, unendoci a Gesù attraverso l'Eucaristia, ci trasformiamo in ciò che riceviamo. È una cosa, di nuovo, no, che se fossimo in grado di capirla, no, ci farebbe, appunto, come dicevi tu prima, addirittura cadere per terra. E infine, ecco, Sant'Ireneo, uno dei padri della Chiesa, diceva: l'Eucaristia è farmaco di immortalità, è il rimedio che preserva dalla morte. Grazie a quel farmaco, a quel rimedio, i nostri corpi non sono più corruttibili, cioè appunto destinati a morire, perché hanno dentro di loro il germe della risurrezione. Ecco, anche questo, no? L'Eucaristia è farmaco di immortalità, perché noi, nel momento in cui ci accostiamo ad essa, no, riceviamo il corpo di Gesù risorto. E quindi è come un anticipo di paradiso, no? È già una garanzia, no, di entrare, anzi, è già un momento di vita eterna, è già un essere, no, nella vita eterna, all'interno della vita eterna, è una garanzia, appunto, poi di inoltrarsi in una vita che non finisce più.
Certo che bisogna già proprio avere quell'umiltà di fermarci e di dire Signore mio e Dio mio, proprio di credere, perché solo chi crede realizza quello che la fede dice. E allora, ecco, mi rifarei un attimo a quello che dicevi, che la bomba atomica è la concentrazione della massima energia nel minimo spazio per dare, ecco, la morte, mentre l'Eucaristia è la concentrazione della massima energia nel minimo spazio per dare la vita. Guarda che è fantastico, è questo.
Sì.
Sì. E poi parlavi sopra anche di François Marillac, quando, ecco, diceva di questa piccola luce che brilla davanti al tabernacolo. Ecco, è la sola tra le luci che brillano nel buio della storia, senza mai spegnersi. Che bello, oggi per chi avrà la possibilità, fisicamente, per chi non potrà, lo può fare spiritualmente, lo può fare anche attraverso tutte le proposte di Radio Mater, nella Cappellina di Maria, fermarci e guardare quella fiammella che arde vicino al tabernacolo. Ecco, quella fiammella lì ci ricorda qualcosa di grande. Ecco, il Dio nascosto per essere a nostra portata, per essere l'Immanuel, il Dio con noi. È qualcosa di bello. Entri in una chiesa, ti fermi, guardi la fiammella, fissi il tabernacolo, ti lasci guardare dal cuore immacolato della mamma e senti che nell'Eucaristia, ecco, c'è l'incontro d'amore più bello. È lì che si rivela questo amore di Dio, che è amore infinito, l'amore del cuore di Gesù. L'Eucaristia che ravviva, stimola questa attesa anche degli ultimi tempi, ecco, del ritorno trionfale di Gesù. Quando si è davanti a Gesù, è lo stesso Gesù che i nostri angeli contemplano, è lo stesso Gesù che ci rende un cuor solo e un'anima sola. E allora ecco che si fa l'esperienza profonda della pace. La pace. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Questa pace meravigliosa che il Signore, ecco, ci dona nelle sue chiese. E allora, quando riceviamo Gesù nell'Eucaristia, quando andiamo a fare l'adorazione eucaristica, sarebbe, come dicevamo prima, da fare queste code, ma ahimè, quando Gesù ha fatto un discorso chiaro, finché ha dato da mangiare, le folle le aveva anche lui. Quando poi si è trattato di dire, adesso io ho mangiato te, adesso devo lasciarmi mangiare. Se tu sei amore che mi ha amato, adesso devo essere l'amore che ama e che dona. Ahimè, l'hanno lasciato praticamente, si può dire, quasi tutti. E dicendo, questo linguaggio è duro, chi può capirlo? Sì, quando Gesù Eucaristia tocca i nostri interessi, diventa un linguaggio duro, un linguaggio che è difficile capire, che ci fa comodo in quel momento non capire. E allora, ecco, Gesù presente nell'Eucaristia vuole unirci intimamente a sé, sollevarci al Padre, sollevarci alle realtà del cielo. E è bello, pensate, anche in questo momento storico così difficile, noi abbiamo la potenza di Dio. Adesso si parla tantissimo di bomba atomica, parliamo, ma noi che non abbiamo visto la guerra, non sappiamo le conseguenze di quello, per esempio, che è capitato a Hiroshima, non ne capiamo la gravità, la portata di cosa può essere la distruzione. Però questa nostra famiglia capisce invece la grandezza di sentirci in Gesù Eucaristia vivi della vita stessa di Dio. Ecco, nell'Eucaristia noi sappiamo che c'è questo elemento radioattivissimo che è Gesù. Ogni anima che si espone a questa radioattività eucaristica ne rimane fatalmente, misteriosamente radioattivizzata e lo comunica anche agli altri. Questo, Mauro, vorrei realmente che condividessimo. Abbiamo poca fiducia, poca fiducia. Ecco, se c'è da arrivare a messa in ritardo non ci facciamo problemi. Se c'è da organizzare qualcosa in contemporanea, anche con le grandi feste cristiane, non si fa problema. Ma questo, secondo te, te lo chiedo in questo momento, è solo perché nella società sta mancando la fede? E forse anche perché noi cristiani non ne siamo più così convinti che Gesù sia così importante? Cosa ne pensi tu?
Ma io direi che è per entrambi i motivi. No, certamente siamo in un periodo di allontanamento da Dio, dal Dio di Gesù Cristo. No, perché la cultura che si è imposta in tutto l'Occidente, perlomeno, che è la parte di mondo che noi conosciamo meglio, è una cultura che ha pochissimo a che vedere col cristianesimo, purtroppo. Però anche noi abbiamo la nostra parte di colpa. Anche noi che probabilmente non facciamo tutto quanto ci è possibile per dimostrare, no, con la nostra vita la bellezza e la grandezza del Vangelo, del cristianesimo, di quello che dell'amore che Gesù Cristo ci ha portato.
Ecco, io direi che diventa proprio importante comunque ritornare a crederci in noi per primi. E se non ci crediamo noi per primi...
Certo, la forza dell'esempio, no? L'esempio. Io sono convinto che il cristianesimo possa salvarsi e possa ancora progredire grazie alla testimonianza. Grazie alla testimonianza. No, non penso solo necessariamente ai santi, ma anche ai cristiani comuni che hanno la possibilità con la loro vita, no, di dimostrare che in effetti la fede in Gesù è in grado appunto, no, di rendere la loro esistenza qualcosa di bello e di buono.
Sì, io ho avuto in parte un dono che tu invece hai avuto molto di più, il tuo parroco, che ormai è in paradiso anche lui da un po'. Ecco, sì. Don Guido sì. Non era più giovanissimo.
No.
E io però lo ricordo quando mi invitava a predicare per il triduo che si faceva alla festa della Madonna di Lourdes o altri momenti, quando lui esponeva il Santissimo Sacramento e non era più giovane, si metteva in ginocchio davanti a quello stensorio immobile, sembrava una statua. Ecco, questo per me è un esempio grandissimo. Ma perché una volta il sacerdote diventava anche un esempio, oggi si mette in dubbio tutto, oggi si fa veramente tanta fatica. Perché? Ma Gesù non ha più lo stesso fascino di un tempo, non è più lo stesso Gesù che parla. Perché tutto questo?
Forse noi pensiamo, e anche certi preti lo pensano, mi pare, che dobbiamo adeguarci in qualche modo al mondo, no? Per avere più consenso. Io personalmente ritengo che se proponessimo, no, quella che è la nostra identità senza adeguarsi tanto al mondo, avremmo in quel caso sì più consenso.
Sì, ci credo anch'io fortemente. Mi metto sempre molto in discussione quando abbiamo paura di presentare quello che siamo. Ma noi dobbiamo semplicemente, ecco, essere testimoni, veramente testimoni di questo. Allora, adesso prima della pausa musicale, volevo ancora condividere un messaggio che ci è arrivato da Maria Grazia da Messina, fedelissima ascoltatrice, che dice: l'Eucaristia è un sacramento che il Signore dona ad ognuno di noi come alimento necessario per rendere più bella la nostra anima, che con amore profuma e purifica la nostra vita verso di Lui. Ecco, è vero che comunque l'Eucaristia rende più bella la nostra anima, ma non solo l'anima, ecco, anche direi il volto, perché realmente quando un'anima vive di Gesù Eucaristia, vive la presenza di Gesù Eucaristia, purifica, profuma veramente di bellezza, profuma di paradiso. Ecco, grazie Maria Grazia, adesso vogliamo allora ascoltare ancora un canto che ci aiuti a diventare anche noi un roveto ardente. Ecco, la Mamma Celeste viene definita dai padri della Chiesa questo roveto ardente che brucia e non consuma. Così l'Eucaristia arde dentro di noi, non consuma e ci fa diventare, ecco, come abbiamo detto prima, materiale radioattivissimo. Certo che sarebbe bello contagiare in questo modo qui. E allora dai, ascoltiamo il canto 6, roveto ardente, possa ardere anche il nostro cuore.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Filo Diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. La trasmissione è curata e condotta da Don Eligio e il tema di oggi, l'Eucaristia e il Cielo. Ospite della trasmissione, il professor Mauro Aimassi. Vi ricordo che durante la trasmissione potete chiamare, potete inviare anzi i vostri sms, il numero è 331 7914523 o ancora le mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Rinnovo il buon ascolto e ritorno la parola a Don Eligio.
Eccoci, siamo ancora insieme. È molto bello, è arrivata una mail, Mauro, te la leggo. Ciao carissimi amici, vi sto ascoltando con tanta gioia. Vi ringrazio perché ogni incontro ci fate riflettere e meditare. A volte assomigliamo ai discepoli di Emmaus che, nonostante ardesse loro il cuore, mentre conversavano con lui, non lo riconobbero subito, ma lo riconoscono al momento dello spezzare il pane. Grazie Gesù. Preghiamo che sempre camminiamo con te e quali nuovi discepoli di Emmaus di saper scoprire il Cristo risorto in ogni persona che incontriamo sulla nostra strada. In comunione di preghiera con tutta la Chiesa e con Gesù Eucaristia vi abbraccio tutti con tanto affetto e stima, Maria Teresa. Ecco, è vero, noi abbiamo Gesù che cammina con noi e a volte non siamo capaci di riconoscerlo. E poi è arrivato anche un altro messaggio molto bello da Rosanna. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni. Ecco, un po' di fede in più, un po' di fede in più, dobbiamo veramente fidarci perché Gesù non ci abbandona mai. Io sai, Mauro, ci penso veramente tanto a queste cose qui. Dico, noi abbiamo umanamente bisogno di tanti supporti, non c'è ombra di dubbio. Però se credessimo a quello appunto che questa radioascoltatrice ci dice, che poi ha riportato quello che dice il libro dove c'era, viene, biblico, dove ci si racconta la vicenda di Elia, che Elia con la forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio dell'Oreb. E un poco prima Elia aveva detto basta, voglio morire, che mi serve? Ecco, sfiduciato, scoraggiato, stava lottando, aveva, cioè, ma cosa mi serve vivere in questa maniera qui? Fammi morire, non sono mica meglio dei miei padri. Ecco, se noi ci credessimo veramente, se ci credessimo veramente. Allora, Mauro, ecco, abbiamo un esempio, hai portato degli esempi molto belli finora, sono sicuramente belli, ma ce n'è uno che è sopra tutti ed è la mamma. La mamma è l'esempio degli esempi, la mamma di Gesù è mamma nostra, che ha portato Gesù nel grembo. Ecco, aiutaci anche in questo a capire quante strade abbiamo aperte e andiamo a cercare chissà che cosa.
Sì, anche questo è un paragrafetto che si trova nel libro di Messori che abbiamo citato prima, un esempio di nome Maria, lo intitola l'autore. Per dire che cosa? Ecco, per richiamare la festa dell'Assunzione al cielo, no? E ricordare che Maria è la prima dei risorti dopo Gesù, naturalmente. E Messori si chiede, come mai Maria è risorta? Certo, perché non aveva il peccato originale, no? Come abbiamo noi, e quindi si parla anche per lei di Immacolata Concezione, ma anche per un altro motivo che l'autore ritiene di individuare nel fatto che Maria è stata la persona che ha avuto il maggior contatto proprio corporeo con Gesù. E Messori giustamente fa notare questo. Pensiamo alla donna di cui si parla nei Vangeli che soffriva di perdite di sangue e che fu guarita solo per aver toccato il mantello di Gesù. Ecco, solo il mantello. E allora, ecco, ci rendiamo conto della situazione di grazia straordinaria, no? In cui si trovò la Madonna, che Gesù, lo portò in sé per 9 mesi e poi lo allattò. E poi lo tenne in braccio, lo accarezzò, ebbe a che fare con lui intimamente quando era bambino. E poi naturalmente l'ebbe vicino a sé durante l'infanzia, l'adolescenza. Ecco, è stato un contatto il suo che poi appunto no, è risultato anche motivo della sua assunzione al cielo. Allora, della sua risurrezione in corpo e anima. E allora ecco che anche per noi, vuole arrivare a dire Messori, il contatto col corpo di Cristo, no? Nel momento in cui appunto ci accostiamo all'Eucaristia, è pegno di vita eterna. Anche per noi il contatto col corpo di Cristo, no? È motivo appunto di entrata, no? Nel mondo di Dio. Ho letto poi ancora pochi giorni fa, e questo mi ha di nuovo colpito e dimostra quanto siano illuminate certe persone semplici, come il contadino del curato d'Ars di cui abbiamo detto prima, no? E un giorno fu chiesto a Bernadette Soubirous, la ragazzina che aveva visto la Madonna Lourdes, ti ha reso più felice vedere la Madonna o fare la prima comunione, no? Ecco, ricevere l'Eucaristia. E lei, nella sua semplicità, rispose: non saprei, perché sono due cose che vanno insieme. No, che è una risposta che neanche il più illuminato dei teologi magari avrebbe dato.
È vero, è vero, è vero, mamma mia quanto è bello. Proprio per un'anima eucaristica, ecco, occorre proprio sprofondarsi umilmente in questo abisso, abisso di miseria, ma perché poi veniamo sollevati da Gesù fino a questa comunione intima con il Padre.
Certo.
Ma è fantastico. Ecco, pensa a quello che dicevi proprio un momento fa, che per 9 mesi la mamma ospitò colui che vuole essere poi il frutto del suo grembo e per 30 anni poi ebbe comunanza quotidiana con lui nella ristrettezza della casa palestinese. Io vedo questo che succede anche attraverso la mamma, lo ha portato per 9 mesi nel grembo, ma quando facciamo la comunione non lo portiamo nelle nostre case,
Certo.
non lo portiamo a contatto con gli altri. Ma perché siamo così miopi nella fede da non sentire? Ecco, noi che abbiamo questo dono, una spiccata devozione mariana, penso che dovremmo essere i primi a comprendere la grandezza di quello che riceviamo, di quello che viviamo.
Sì. Eppure, prima di accostarci alla comunione, diciamo sempre, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. No, se, penso che non voglia solo dire sono un peccatore e va bene, ma magari vuole anche dire, ecco, non sono degno di partecipare alla tua mensa perché non capisco a sufficienza, no? Abbi pietà di me perché non riesco a capire la grandezza del dono che stai per farmi.
Certo. Guarda, ci è arrivato una bellissima messaggio. Già il nome è un programma, Letizio da Napoli.
Ah, bellissimo.
Mamma mia, ho sempre sentito Letizia, questa è la prima volta
Sì.
che sento un
Vero.
Letizio.
Vero.
Ecco, e ci dice questo, con l'aiuto della fede le cose cambiano. Ecco, la fede in Cristo ci aiuta a pensare e a ragionare meglio. Fantastico, caro Letizio, questo è vero. Guarda, in poche parole hai detto un pensiero che io cerco tante volte di esprimere. Allora Gesù dice, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ecco, dimora in me e in lui. Allora, ascoltavo questa mattina, sono qui in un campo appunto con delle famiglie dei giovani GAM. Io vi dico quello che ho ascoltato, quando ti morde la vipera ferma, ecco, quel siero velenoso, ferma il flusso del sangue e purtroppo l'organismo cede perché non ce la fa. Mentre, ecco, Gesù Carestia cosa fa? Fa sì che entri dentro di noi la sua vita, il suo sangue scorre, e allora quel sangue mi irrora il cervello, mi irrora i polmoni. Ecco, veramente mi divinizza. Ma io, l'hai detto prima, Mauro, quella donna ha toccato il mantello ed è stata guarita, ma io non ho fede a sto punto, io non ho fede. Come diceva, canta la messa, ma c'è da cadere, da tremare le gambe se penso questo. E questo comunque lo dice Letizio, che ecco, ci aiuta a ragionare e pensare meglio. Solo un attimo perché non ho, sul mio computer arrivano messaggi. Torno un attimo indietro perché è troppo bello questo pensiero di Letizia che voglio finire, dove ecco, dice qualcosa di importantissimo ancora. Non avendo il mio computer, sono fuori casa, faccio fatica.
Posso aiutarla io? Posso
Ecco, leggila,
aiutarvi?
va, perché non ce la faccio con questo
Allora.
computer. Mi fai un favore, grazie.
Con l'aiuto della fede le cose cambiano. Ecco, la fede in Cristo ci aiuta a pensare e a ragionare meglio. Ricordiamoci però che la fede è gratuita. Non dipende dalle cose che facciamo o dai libri che leggiamo o dalle cose che pensiamo. È un dono di Dio. La fede ci viene donata per grazia.
Bravo, grazie, grazie Letizio, veramente è un dono e noi dobbiamo dire papà grazie. Invece noi vogliamo fare di tutto e di più. Ci ricordi una cosa molto bella, grazie. E allora chiediamo proprio che questo dono della fede ci venga dato. Leggiamo ancora un messaggio, questo ce la faccio. Quando ricevo la Santa Eucaristia sono felice, mi sembra di non desiderare più niente. Perché avendo Gesù in me ho tutto, grazie da Mirella, penso di Milano. Ecco, grazie, è vero, è verissimo. Vorrei poterlo dire anch'io sempre. Gesù, con te ho tutto. Facciamo ancora una pausa musicale e con le parole di Letizio e di Mirella vogliamo dire lodiamo il Signore con l'arpa e la cetra, con tutto noi stessi.
lodate il Signor.
Ogni vivente dia lode al Signor.
Ecco, Mauro, è arrivato anche un messaggio dove dei carissimi amici, esattamente Chiara, Luca, Manu, Nimbra e Paolo di Neive, una famiglia GAM in toto, ecco, ti dice grazie professor Aimassi di queste testimonianze sull'Eucaristia, bellissime e illuminanti. Se vuoi dare via, ringraziarli tu, una famiglia molto cara e molto attenta, veramente attenta. Se vuoi dire due parole a loro.
Sì, vi ringrazio molto, ecco, mi fa piacere che quel poco che sono riuscito a dire su una realtà misteriosa così grande abbia avuto un qualche effetto, ecco, su chi mi ascolta, mi fa piacere questo, grazie a voi.
Comunque sono tutti ragazzi, sono ragazzi e ragazze giovani, perché parliamo di 20-21 anni, un ragazzino anche giovane e poi sì. Quei genitori. E poi ringraziano me, ma io ti ringrazio voi per tutto il bene che mi avete concesso in 18 anni nella vostra parrocchia e poi di quello che vi diamo adesso anche nel GAM. Ecco, allora, vorrei, perché vedo che il tempo purtroppo non è dalla nostra parte, ma sono tante le cose e erano così forti che abbiamo proprio preferito rendere tutto preghiera e canto. Mi è piaciuta l'espressione che hai usato, ecco, le provviste per il viaggio. E poi con i sacerdoti e l'Eucaristia. Sarei due argomenti interessantissimi, regalati sì. Qualche spunto.
È sempre Messori che parla del viatico, del cosiddetto viatico, che è, ecco, per viatico si intende l'ultima comunione, ma è molto interessante, ecco, capire cosa significhi, come dicevi tu, le provviste per il viaggio, le provviste per il viaggio verso l'aldilà. Già nel IV secolo la Chiesa, col Concilio di Nicea, ricordava a tutti i religiosi e ai laici di fare di tutto per non privare dell'indispensabile viatico i fedeli in pericolo. E questo contrasta proprio molto con la mentalità del nostro tempo, no? Io sono sempre sconcertato quando sento qualcuno dire ma per carità, no? Quel malato grave... se vede un prete si spaventa, ecco, non mandategli il prete perché si spaventa. Già questo solo, ecco, basta a far capire quanto ci siamo allontanati, no, dal cristianesimo autentico. E ecco, il viatico, la Chiesa dà facoltà, anche se accade molto raramente, ma è significativo, a tutti i preti, compresi i preti sospesi a divinis, no? in caso di necessità assoluta, no? Nel caso in cui ci sia un morente che necessita appunto del viatico, del conforto dei sacramenti, dà facoltà appunto a qualunque prete di celebrare la messa in qualunque posto o addirittura, no? Di consacrare il pane anche al di fuori della celebrazione della messa. Tanto si considera urgente, indispensabile appunto il soccorso alle persone che stanno per lasciare questo mondo attraverso i sacramenti, no? Della confessione sì, ma e anche della comunione, e anche dell'Eucaristia. E d'altra parte, ecco, non tutti sanno, anch'io una volta per la verità non lo sapevo e l'ho scoperto, che la conservazione delle ostie nel tabernacolo nacque già nella Chiesa antica proprio dalla necessità di disporre del viatico per i morenti. Ecco, le ostie non vengono consumate tutte durante la messa, si conservano appunto, no, nel calice chiuso nel tabernacolo perché se ne potrebbe aver bisogno in qualunque momento, no? Per aiutare appunto una persona che sta per morire a compiere in modo adeguato quel passo così, così decisivo. E riguardo poi ancora ai sacerdoti, ecco, anche se il Concilio Vaticano II ha ricordato che tutti i battezzati, no, sono sacerdoti, essendo uniti al sommo sacerdote che è Gesù, però, ecco, però è il sacerdote ministeriale con la potestà sacra di cui è investito che compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio, anche se a nome di tutto il popolo. E quindi solo un sacerdote può consacrare il pane e il vino, così come solo un sacerdote può confessare. Tant'è che sappiamo bene che in assenza di un sacerdote non si può celebrare la messa, ma eventualmente la liturgia della parola alla presenza di un diacono. E ecco, aggiunge ancora, Messori, che le mani dei sacerdoti sono come quelle di tutti gli uomini, dunque spesso poco pulite, ma ecco, ma quelle mani soltanto sono abilitate a consacrare e ad alzare il pane, dicendo a nome di Cristo, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. Ecco, ed è una prerogativa straordinaria del sacerdote, proprio questa. Leggevo di Padre Pio, che quando celebrava la messa si estraniava completamente dal mondo e in particolare nel momento della consacrazione, ecco, era proprio come se entrasse già nella dimensione dell'aldilà, era qua, come se fosse in paradiso, no? È come se partecipasse, se vivesse in prima persona la passione e la risurrezione di Gesù Cristo. Padre Pio era Padre Pio, però ecco, questo, se ci pensiamo, è quanto avviene in tutte le messe, in tutte le messe. E dovremmo cercare, soprattutto durante quei momenti, no, di mantenere una concentrazione massima per proprio far entrare in noi, no, la realtà altissima che si sta celebrando sull'altare.
Sai, mentre parlavi mi veniva in mente, ho letto alcuni scritti di una mistica attuale, Catalina, dove si parla di che cosa avviene durante la messa. E ho anche visto diciamo una specie di cartone animato che riprendeva un po' quello che Catalina ha scritto. È straordinario quando nel momento proprio della consacrazione della comunione vedi a un certo punto questo dialogo tra il marito di una signora che è morto giovane, che era arrabbiata per la morte di suo marito, e in quel momento ecco che nella consacrazione, che poi diventa comunione, vedevi Gesù e il marito che abbracciavano questa donna. Poi una volta che riceve Gesù, il marito sparisce perché in Gesù ormai erano diventati comunione. Dico, vedendo questa immagine, ma è incredibile come aiuta poi quando si celebra, è qualcosa di grande. Noi andiamo a cercare dappertutto, andiamo a cercare chi ci dice questo, chi ecco, rassicura nell'altro, quando in realtà, ma veramente in Gesù Eucaristia abbiamo tutti, che tutti siano uno, come tu sei in me e io in te, anch'essi sono uno in noi. Noi nel risorto, con i nostri cari, quei santi, con gli angeli, con i nostri cari defunti, le anime del purgatorio, ma siamo veramente una comunione d'amore. Veramente. Mi scrive, scrive Grazia, fa una così, chiede una delucidazione se possibile. Buongiorno, volevo chiedervi che cosa prevede il rito della Chiesa quando purtroppo un sacerdote o un fedele trova abbandonata un'ostia consacrata. Ecco, tu sei preparato per rispondere a Grazia?
Guarda, io mi pare, ecco, di aver colto che in questi casi l'ostia viene messa in un bicchiere d'acqua e lasciata sciogliere così. Però non sono del tutto sicuro di quello che sto dicendo.
Anch'io direttamente non mi voglio esprimere perché, ecco, ricordo che uno mette sopra un purificatorio pulito, normalmente per quelle pochissime volte, io posso parlare per esperienza diretta mia, pochissime volte, se un'ostia cade mentre viene distribuita la comunione, io la prendo e la consumo subito. È Gesù, è Gesù. Cioè non mi pongo nemmeno il problema. Sì. Poi ecco, mi spiace non essere più preciso con Grazia, ma dovrei andare a leggere appunto perché non mi sono trovato di fronte a casi diversi. Io normalmente magari fossi un santo capirei se è consacrato un'ostia normale, a volte capita di trovare magari un'ostia, ma può capitarti quando prendi le ostie e le metti nella piscide per consacrarle. Io altri episodi così, però guarda, non mi posso documentare, ma onestamente darei delle risposte non corrette, perché ecco, io quando vedo che cade per terra la prendo e non la rimetto nella piscide, ma la consumo subito. È Gesù comunque, è Gesù. E allora ti direi ascoltiamo l'ultimo canto, prima poi di così, come nei fuochi artificiali, lasciare qualche flash bello per dire che Gesù ci viene incontro anche nella nostra incredulità, se comunque vogliamo accettarlo. Ascoltiamo insieme quelli che ricevono Gesù e poi lo vedono veramente faccia a faccia di là e di qui cominciano ad averlo proprio nel cuore. Ecco, caro Mauro, abbiamo ancora a nostra disposizione 10 minuti e direi un piccolo regalo dei flash eucaristici. Il Signore ci vuole fare qualche regalo per venire incontro alla nostra incredulità. Lo sa che siamo creature fragili. Però, ecco, a Bra, qui in provincia di Cuneo, santuario Madonna dei Fiori, c'è un epitafio fuori che è interessantissimo e colpisce perché è scritto molto grande e recita proprio così. Per chi crede, ogni miracolo è superfluo. Per chi non crede, nessun miracolo è sufficiente. Perciò noi regaliamo ai nostri cari radioascoltatori, lo fa già Alvise nella sua bellissima trasmissione, ecco, qualche miracolo eucaristico in sintesi, però ripeto, per chi crede è superfluo, per chi non crede non c'è un miracolo sufficiente. Ma noi vogliamo completare la nostra bellissima trasmissione anche con questo regalo, alcuni miracoli eucaristici.
Sì. In effetti, tra i tanti miracoli segnalati nel corso della storia, ce ne sono che vengono appunto definiti eucaristici perché riguardano appunto l'Eucaristia. Tra l'altro, prima abbiamo menzionato Carlo Acutis, ebbene Carlo Acutis, nonostante che fosse giovanissimo, volle raccogliere in una mostra itinerante proprio molti miracoli eucaristici di cui era venuto a conoscenza, una mostra che poi che intanto ha richiesto anni di preparazione e poi ha toccato tutti i continenti e solo negli Stati Uniti è stata ospitata in 10.000 parrocchie. E ecco, già che parlo di questo aggiungo che, ed è una notizia incoraggiante, che i vescovi degli Stati Uniti hanno indetto il risveglio eucaristico nazionale proprio per rinnovare la fede e riscoprire il valore e la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Questa mi sembra una buona notizia e spererei che anche i vescovi, ecco, di altri paesi seguano questo esempio, perché ce n'è proprio bisogno. Che cosa sono i miracoli eucaristici? Ecco, sono degli interventi soprannaturali che hanno lo scopo di confermare la fede, no? Nella presenza reale del corpo e del sangue di Cristo nell'Eucaristia. Quali sono quelli che sono stati segnalati più volte? Ecco, è accaduto abbastanza spesso, certo non tanto spesso se consideriamo il numero di messe che si celebrano tutti i giorni sulla faccia della terra, ma comunque è accaduto con una certa frequenza nel corso dei secoli che al momento della consacrazione da parte di sacerdoti che dubitavano, no, di quanto stava avvenendo, ed è un fenomeno che la Chiesa definisce con un termine difficile, transustanziazione, ebbene dubitavano appunto di questa transustanziazione, ebbene proprio durante la consacrazione l'ostia o il vino si sono trasformati in pezzi di carne o in sangue vivo. I due miracoli più noti avvenuti in Italia di questo tipo sono appunto stati segnalati a Lanciano e a Bolsena, nell'Italia centrale, rispettivamente nel 750 e nel 1264. Tra l'altro è stato possibile ancora analizzare il sangue, no, del miracolo di Lanciano in tempi recenti, già che è già un fatto straordinario, e si è appurato che è del gruppo AB lo stesso sangue trovato nelle macchie ematiche sulla sindone. Ecco, poi ancora sono stati segnalati e soprattutto riconosciuti dalla Chiesa anche in tempi recentissimi altri miracoli eucaristici di questo tipo in Argentina negli anni 90 e gli ultimi in India nel 2001 e in Messico nel 2006. E poi, ecco, miracoli di altro genere, alcune mistiche del secolo scorso, come la tedesca Teresa Neumann e la francese Marthe Robin, rivivevano costantemente la passione di Gesù, avevano le stigmate e vissero per decenni, ecco, e questo è veramente impressionante, nutrendosi solamente dell'Eucaristia. Questi fenomeni, no, sono stati controllati da vicino e per lunghi anni, no, sistematicamente da medici e quindi sono stati riconosciuti in quanto non discutibili, ecco. Quindi due mistiche vissute praticamente cibandosi solo dell'Eucaristia. Ecco, poi Per esempio, nella nostra provincia di Cuneo, in un paese chiamato Dronero, nel 1631, questo è un miracolo piuttosto singolare, era scoppiato un incendio che stava per devastare tutta la borgata, non si riusciva assolutamente a spegnerlo, e a quel punto un frate cappuccino ebbe l'idea di prendere il Santissimo dalla cappella che si trovava appunto in loco, di organizzare rapidamente una piccola processione, di avvicinarsi ai bordi dell'incendio che, secondo le testimonianze, cessò improvvisamente. E in ultimo, ecco, in ultimo vorrei citare i miracoli accaduti più volte a Lourdes, miracoli eucaristici, verificatisi al passaggio del Santissimo davanti ai pellegrini. Ecco, e ho trovato in particolare notizie di due, ma ce ne sono altri. Il primo avvenne nel 1888, a 30 anni dalle apparizioni, e vide la guarigione di un uomo durante la benedizione col Santissimo da parte di un vescovo, di un uomo che da molto tempo non riusciva a coordinare i movimenti, no? Volontari, soffriva di una malattia grave che si chiama atassia. L'ultimo, recente, del 2008, che riguardò una suora Bernadette Moriot, francese, che soffriva da 40 anni di una forma di paralisi, che veniva curata con la morfina perché aveva dei dolori molto, molto grandi. Questa suora, recatasi a Lourdes, a sua volta, durante la benedizione col Santissimo, ecco, ha detto di aver sentito la voce di Dio, tornata a casa molto stanca, tornata nel suo convento, dopo pochi giorni al termine dell'adorazione eucaristica, ecco, avvertì un grande dolore e poi subito dopo notò che tutti i suoi sintomi erano scomparsi. Questo miracolo è stato riconosciuto dalla Chiesa nel 2018. Ecco, quindi diciamo che il Signore ha voluto dare anche dei segni supplementari, no? Della sua presenza reale nel suo corpo e nel suo sangue consacrati. E allora mi riallaccio e concludo a quanto diceva Don Eligio riguardo alla scritta che compare a Bra davanti alla chiesa della Madonna dei Fiori. Una espressione analoga è questa: c'è sempre abbastanza luce per chi vuole credere, e non ce n'è mai abbastanza per chi non vuole credere.
Che bella conclusione, Mauro, grazie. Oggi di luce ne abbiamo avuta finché abbiamo voluto. Senti, ci è ancora arrivato un messaggio, lo voglio leggere perché è molto bello. Ci scrive un radioascoltatore Samuele. Mi dice, Ave Maria, buon pomeriggio, amici. Anche se gli impegni e i pensieri richiedono una certa attenzione, prendiamo un tempo di preghiera con la Mamma Celeste, prima e dopo la Santa Messa. Prendiamo questa bella abitudine. Condivido con voi una bella preghiera da recitare dopo la comunione. Poi è bello perché questo radioascoltatore dice: ciao amici, ciao caro Don Mario, vi voglio bene. L'Eucaristia è tutto questo. Penso che oggi, ecco, non ci sia stato nessuno che si è sentito meno o più di altri, ma tutti. Vi leggo la preghiera che fa Samuele dopo la comunione. Atto d'offerta. Signore, poiché ti sei donato tutto a me, io mi dono tutto a te. Ti offro il cuore e l'anima mia, ti consacro tutta la mia vita e voglio essere tuo per tutta l'eternità. Ecco, ci poteva essere qualcosa di migliore? Non penso. Tu hai detto, abbiamo la luce abbastanza per lasciarci imbevere e dire, Signore, grazie. Grazie di questo lembo di paradiso che ci hai offerto oggi. Come abbiamo visto prima, passeranno miliardi e miliardi di secoli, passeranno eternità su eternità. Noi saremo sempre, saremo in Dio, trasfigurati, trasformati in Dio, figli di Dio, eredi di Dio. Bene, grazie veramente di cuore, Mauro, per questa tua disponibilità.
Prego.
Ecco. Grazie ai nostri radioascoltatori, grazie a Giuseppe in regia, grazie a Don Mario. che ha seguito anche lui dal cielo, e adesso lui, solo che la differenza è che lui vede, adesso vede veramente ciò che per noi è ancora nella fede. Se vuoi dire qualcosa, Mauro, poi con la benedizione chiudiamo la trasmissione.
Ma io semplicemente vorrei salutare tutti quelli che si hanno ascoltato. Ecco, noi, allora concludo così, no? Noi nella nostra unità pastorale abbiamo dato luogo all'adorazione eucaristica, solo mensile, ma comunque è già un passo significativo. Sarebbe bello che in tutte le parrocchie, o quantomeno in tutte le unità pastorali, ecco, si organizzassero dei momenti di adorazione eucaristica, perché sono molto importanti. Ecco, anche noi facciamo fatica, per la verità, no? Ad avere una buona partecipazione, però andiamo avanti perché siamo convinti che si tratti di un momento di preghiera davvero importante e che alla fine ne valga davvero la pena.
Certo, è tutto. Bene, allora prima hai parlato di vescovi statunitensi, perché ogni radioascoltatore non può parlare col proprio parroco e chiedere perché anche noi non lasciamo il risveglio eucaristico nazionale. Io ne parlo al mio vescovo e poi vediamo quello che il Signore vorrà attraverso le onde di Radio Mater.
Benissimo.
Ebbene, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Cara mamma donna eucaristica, per tua intercessione su tutti i nostri radioascoltatori, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Bene, lasciamoci amare in bevere di luce. Grazie, grazie Radio Mater per questa straordinaria occasione che ci hai ancora offerto oggi. Buona Pasqua a tutti, siamo ancora nell'ottava, e buona domenica domani della Divina Misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Sempre sia lodato.
Yeah.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Trasmissione curata e condotta in studio da Don Eligio. Ospite della puntata il professor Mauro Aimassi e il tema di oggi l'Eucaristia e il Cielo.